Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Il traffico nei periodi di punta non è un problema solo svizzero, servono soluzioni concordate a livello europeo. Questa è la prima reazione UE all'approvazione della mozione per una tassa di transito sulle strade elvetiche. Fino a 500.000 di persone anziane in Svizzera è vittima di violenza fisica o psicologica. Il Consiglio federale dà il via a un pacchetto di misure per rilevare casi precocemente e prevenirli. Quasi completamente risolti i problemi informatici che avevano comportato ritardi nei pagamenti delle indennità disoccupazione, in Ticino permangono problemi molto limitati. Soddisfazione a Basilea, 3 anni dal programma di distribuzione legale della canapa, il consumo non è aumentato ma sono diminuiti i rischi per i consumatori. Risultati in buona parte confermati questi dall'analogo programma in Germania, dove si registra anche una diminuzione dei reati. Torneremo anche sulla figura del fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, scomparso ieri sera ad 84 anni, e torneremo a parlare della guerra in Ucraina con un reportage dal nostro inviato. In apertura però una notizia appena giunta in redazione: il Consiglio federale, che è riunito da stamattina, ha sospeso le esportazioni di equipaggiamento militare verso gli Stati Uniti, questo a causa del coinvolgimento del paese nella guerra in Iran. Le autorizzazioni già concesse e le esportazioni di altri beni saranno esaminate da un gruppo di esperti. Nessuna nuova richiesta è stata approvata dall'escalation del conflitto avvenuta il 28 febbraio, questo nel rispetto del principio di neutralità che obbliga, come sapete, a trattare le parti belligeranti allo stesso modo. Torniamo adesso sulla decisione del Parlamento federale di introdurre una tassa di transito per chi attraversa la Svizzera. Durante i dibattiti è stato sottolineato che riguarderà quasi esclusivamente i veicoli stranieri, ma nel rispetto degli accordi internazionali e con l'Unione Europea. Per Bruxelles, che esprime comprensione per il problema che si vuole risolvere, la soluzione scelta non è però un buon segnale. Monica Fornasia.
Ridurre le colonne in autostrada, diminuire il traffico di deviazione attraverso le località, migliorare la qualità di vita degli abitanti e proteggere le Alpi. Tutti obiettivi che da destra a sinistra si considerano raggiungibili con la tassa di transito, che colpirebbe in particolare i veicoli stranieri dei vacanzieri. Che potesse non piacere a Bruxelles, chi l'ha promossa, come l'UDC Paolo Pamini, se l'aspettava.
L'Unione Europea sicuramente non sta per la bottiglia di champagne oggi, però dalle verifiche che abbiamo fatto questa proposta è compatibile con gli accordi bilaterali.
Rispetterà anche gli accordi, ma la tassa non è ben vista dall'UE. Posso capire l'esasperazione per il traffico alpino, ma le soluzioni vanno trovate assieme, non si risolvono i problemi a spese dei vicini. Questa è la reazione dell'eurodeputato francese Christophe Grudler, figura chiave per le relazioni tra Svizzera e UE, ha sostenuto attivamente il pacchetto di accordi bilaterali 3 per superare l'impasse e ristabilire la fiducia tra le due parti. Proprio mentre cerchiamo di trovare soluzioni assieme per tutta una serie di problemi in generale in Europa, ma anche a livello mondiale, il fatto di voler risolvere in questo modo un problema reale, lo riconosco, non è un bel messaggio, è un segnale di chiusura su se stessi, senza cercare il dialogo con i paesi che possono avere gli stessi disagi. Adesso ci si possono attendere anche misure di ritorsione, aggiunge Grudler. L'Italia potrebbe tassare tutti gli svizzeri che attraversano il suo territorio per andare in Slovenia o Croazia, la Francia chi la attraversa per andare in Spagna e via dicendo. Non è una misura giusta perché in realtà penalizza in funzione della nazionalità e non in funzione dell'utilizzo. Anche per l'eurodeputato tedesco Andreas Schwab, molto attivo nella protezione dei consumatori, è una scelta che crea barriere anziché ponti. Una tassa che è un grattacapo anche per il Consiglio federale. Contrario, dovrà ora trovare le modalità per applicarla.
Abbiamo iniziato questo giornale con una notizia dal Consiglio federale, adesso ce n'è un'altra: proteggere meglio gli anziani dalla violenza fisica e psicologica, ma anche dalla negligenza. Il Consiglio federale appunto ha dato il via libera ad un pacchetto di misure per individuare precocemente i casi di maltrattamento e prevenirli. Alla base della strategia la collaborazione tra attori specializzati nel trattamento degli anziani. Da Berna, Anna Valenti.
Maltrattamenti fisici, pressioni psicologiche, abusi finanziari o semplicemente l'omissione dei bisogni di cura e sostegno necessari sono le forme più diffuse di violenza che toccano gli ultra sessantenni in Svizzera, un fenomeno che riguarda tra le 300.000 e le 500.000 persone ogni anno. Difficile dare cifre più dettagliate, pochi i casi denunciati. Stando ai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo 4 casi su 100 al mondo vengono denunciati. E questo perché spesso la violenza sugli anziani non viene esercitata da estranei, bensì da persone con cui hanno un legame di fiducia, familiari o congiunti curanti, oppure personale di cura sovraccarico. Per contrastare questo fenomeno nascosto, il Consiglio federale ha varato oggi un programma nazionale di prevenzione, valido fino al 2030, stilato in collaborazione con diversi specialisti e organizzazioni attive nel settore vecchiaia, cure e assistenza. Pilastro dell'intervento è la prevenzione e rendere più veloce l'individuazione di segnali di possibile violenza subita, migliorando la risposta degli attori coinvolti. Tra le misure concrete previste, dare maggiore visibilità ai servizi già esistenti, mettere in rete professionisti di cure, della salute, di polizia e protezione degli adulti. A ciò si aggiunge l'ulteriore formazione del personale specializzato. Data la complicata situazione finanziaria della Confederazione, il programma sarà attuato con gli strumenti già disponibili oggi. Fondamentale in questo caso è il ruolo delle organizzazioni nazionali che si occupano di assistenza agli anziani, visto che già oggi ricevono finanziamenti proprio per interventi di prevenzione.
È riuscita la raccolta di firme per il referendum contro l'allentamento della legge sul materiale bellico, lo ha comunicato oggi il gruppo per una Svizzera senza esercito, secondo il quale sono già state raccolte oltre 62.000 firme quando la scadenza è prevista per metà aprile. Ricordo che con il nuovo progetto di legge, a differenza di quanto avviene ora, abbiamo dato un esempio proprio in apertura con la sospensione delle esportazioni di armi verso gli Stati Uniti, in futuro le aziende elvetiche potranno o potrebbero, se verrà approvata questa legge, fornire materiale bellico a 25 paesi occidentali, anche qualora questi si trovassero in un conflitto armato. Sono in gran parte rientrati i problemi tecnici che a inizio anno stavano mettendo a rischio l'erogazione delle indennità giornaliere di disoccupazione in Svizzera. Un rischio, forse lo ricorderete, legato all'introduzione da parte della SECO del nuovo programma informatico messo a disposizione alle casse disoccupazione. In Ticino, per esempio, si segnalano ora solo alcuni disagi puntuali. Luca Berti.
Va nettamente meglio, è quanto ci dicono tutte le principali casse disoccupazione attive in Ticino che, come le altre in Svizzera, a gennaio si erano trovate tra le mani una patata bollente dal nome SIPAD 2. SIPAD 2, ovvero il nuovo applicativo informatico fatto sviluppare dalla Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, è messo a disposizione delle casse per calcolare e pagare le indennità di disoccupazione. L'idea era quella di sostituire il software precedente, ormai vecchio di decenni, con uno che aumentasse l'efficienza e migliorasse la sicurezza dei processi. Tuttavia, a inizio gennaio, con il suo debutto, si è capito che qualcosa non andava. L'effetto pratico, ci dicono, è stato quello di trovarsi tra le mani un applicativo più complesso, meno veloce ad eseguire anche le operazioni più semplici e comunque costellato da problemi tecnici. Da un paio di settimane, tuttavia, il programma è più stabile grazie ai correttivi nel frattempo introdotti dalla SECO e in generale le casse ticinesi dicono di essere a giorno con i pagamenti. Rimane un maggior carico di lavoro che si traduce per gli utenti in qualche giorno di differenza nei pagamenti rispetto a prima.
Con i prossimi due servizi ci occupiamo di distribuzione controllata di canapa per uso ricreativo. Sono due casi che riguardano uno la Svizzera e uno la Germania. Iniziamo dalla Svizzera, da Basilea in particolare, dove secondo la conclusione a cui giungono i responsabili del progetto WeedCare per la distribuzione legale appunto di prodotti a base di cannabis a Basilea, i rischi per i consumatori calano e non aumentano le quantità consumate. I dettagli con Manuele Ferrari.
Il bilancio a 3 anni dall'inizio del progetto pilota è positivo, sottolinea la responsabile settore dipendenze del Dipartimento della Sanità di Basilea, Regine Steinauer, che aggiunge: i casi di consumo problematico tra i 265 partecipanti tuttora attivi sono sempre meno e la quantità media di sostanze usate è rimasta invariata nel tempo. Tra queste persone poi si registra pure una diminuzione del consumo sia di alcol sia di altre sostanze psicoattive. Inoltre, continua Steinauer, effetti positivi sono emersi anche in relazione alla loro salute psichica. Sintomi di depressione, ansia e psicosi sono diminuiti. Come spiegare quest'ultimo miglioramento? Riteniamo che per i consumatori, anche abituali e di lunga data, compiere qualcosa di illegale continui a rappresentare un problema. Poter procurarsi in modo legale hashish e marijuana in farmacia permette loro di togliersi un peso. Lo studio continuerà ancora fino a gennaio 2027. E poi, in Svizzera siamo ancora lontani dalla legalizzazione o almeno regolamentazione di questi prodotti. Per i partecipanti allo studio ciò significa tornare alla situazione precedente, ossia procurarsi la canapa sul mercato nero. In quest'ottica, già dall'estate 2026, conclude Regine Steinauer, amplieremo il servizio che permette di testare le sostanze stupefacenti.
E come dicevamo, anche la Germania recentemente ha tracciato un primo bilancio 2 anni dall'entrata in vigore della legge sulla parziale legalizzazione della canapa. In termini giuridici, la riforma ha portato ad una forte diminuzione dei reati, alleggerendo il lavoro delle forze dell'ordine e dei tribunali. E anche il tanto temuto aumento del numero di consumatori, così come a Basilea finora, non è stato registrato, ma alcuni problemi restano. Ce ne parla il nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue, nel suo reportage.
Grandi ventilatori regolano il flusso d'aria in un capannone situato nella zona industriale di Kiel, 90 km a nord di Amburgo. Riflettori illuminano giorno e notte le 100 piante di cannabis che crescono rigogliose nell'ampio ambiente rettangolare ermeticamente isolato dall'esterno. Qui incontriamo Stefan Erbernbach, presidente di un'associazione di consumatori che da poco tempo ha ottenuto la licenza dalle autorità locali per la coltivazione delle ambite piante. Inizialmente eravamo molto entusiasti. Come prescritto dalla legge, abbiamo fondato un Cannabis Social Club per la coltivazione, la produzione e il consumo interno della canapa. Poi sono arrivati tanti cavilli burocratici, le procedure per richiedere una licenza, le tante normative per l'allestimento del capannone. Una vera e propria maratona burocratica che ci è costata molto tempo e tanto stress. La legge legalizza il consumo privato della canapa, lo depenalizza combattendo il fenomeno dello spaccio illegale e aumentando la sicurezza e la qualità dei prodotti consumati, aveva promesso l'allora ministro tedesco della salute Karl Lauterbach. Entrata in vigore nel marzo del 2024, la legge tedesca sulla parziale legalizzazione della cannabis permette il possesso fino a 25 grammi della sostanza nei luoghi pubblici, di 50 grammi a casa, la coltivazione privata di fino a 3 piante, l'iscrizione alle persone oltre i 21 anni d'età in associazioni per la produzione e l'acquisto della canapa e anche la sua vendita nelle farmacie. A 2 anni dall'entrata in vigore della legge, i reati per lo spaccio di stupefacenti sono diminuiti del 40%, il consumo della canapa non è aumentato, ma alcuni problemi restano, come ci spiega Stefan Erbernbach. La canapa che viene consumata oggi in Germania arriva prevalentemente dall'estero. Le associazioni che la coltivano occupano invece una quota relativamente piccola del mercato. La nostra ha 180 iscritti che hanno contribuito a finanziare i costi di oltre 300.000 euro necessari per l'allestimento del capannone e per la sua gestione. Costi che ci obbligano oggi a vendere la canapa a circa 8 euro al grammo. In farmacia invece la trovi già per 3 euro. Le associazioni dei consumatori, che nelle intenzioni dei legislatori dovevano rappresentare il fulcro della riforma, occupano oggi un ruolo sempre più marginale. Gran parte della canapa viene venduta nelle farmacie, sia quelle nelle città che quelle online, che in teoria potrebbero offrirla solo per scopi terapeutici o medici, ma che in realtà la vendono un po' a tutti. La legge inoltre resta molto contesa. Al loro recente congresso nazionale i delegati dell'Unione Cristiano Democratica hanno chiesto di abrogarla.
Torniamo adesso a parlare di Umberto Bossi, il fondatore e leader storico della Lega, deceduto ieri all'età di 84 anni. Bossi è stato un personaggio dirompente per la politica italiana, in primo luogo per le sue idee federaliste e le provocazioni separatiste. Ha stravolto il sistema partitico e partitocratico che durava da decenni. Sofia Stroppini ne ha parlato con Marco Valbruzzi, professore di scienze politiche all'Università Federico II di Napoli, a cui ha chiesto per prima cosa quanto abbia contato la personalità di Bossi.
La leadership di Umberto Bossi è stata decisiva nella creazione di quello che è stato poi il partito di Umberto Bossi e l'avvio di una stagione nuova per l'intero sistema politico italiano. È stato forse il primo interprete della crisi politica della cosiddetta Prima Repubblica Italiana, l'ha saputa prevedere in un certo senso, ha visto il crollo di quello che sembrava un mondo stabile e quasi incrollabile, ha contribuito a quella caduta e su quella caduta ha costruito un tipo di politica completamente nuovo, un partito diverso rispetto a quelli del passato, ma con alcuni elementi che riportavano alle organizzazioni precedenti, ma con un linguaggio, uno stile comunicativo che invece proiettano Umberto Bossi come figura appunto di comunicazione già nel millennio successivo e non ancora ancorato ai leader di partito tradizionali del Novecento.
Ecco, lei ha appena menzionato uno stile comunicativo molto particolare, basti pensare che il grido di battaglia della Lega della prima ora era Roma ladrona, perché si rivendicavano più risorse per le regioni che producevano di più e meno centralismo. Quali risultati ha prodotto questa rivendicazione ad oggi?
È stata una importante battaglia comunicativa. Si è partiti con un messaggio di rottura vero e di indipendenza, che poi è sfumato in una sorta di federalismo, che poi di nuovo invece è sfumato in una sorta di regionalismo e infine l'ultimo passaggio è una sorta di autonomia differenziata. Quindi si è progressivamente addolcito il movimento e il messaggio separatista della Lega di Umberto Bossi. Sul piano mediatico sicuramente il successo di Umberto Bossi è stato importante, ha posto al centro della discussione pubblica il tema dei rapporti tra governo centrale e periferie, anche con i toni e i modi che lei giustamente ricordava. Tuttavia sul piano del successo delle politiche adottate dal governo e adottate dai governi in cui era presente Umberto Bossi e la Lega, qui il bilancio è più amaro, perché sul piano appunto della regionalizzazione o del federalismo, dell'indipendenza, diciamo così, della cosiddetta Padania rispetto al resto dell'Italia, il bilancio resta un bilancio negativo. È stato un grande tema pubblicamente discusso, alcune riforme sono state introdotte grazie alla Lega, ma per il resto è rimasto tutto praticamente inattuato.
Di federalismo si parla ormai poco, il radicamento nel nord del paese non è più un tratto distintivo, basti pensare che la Lega è diventato un partito nazionale che viene votato anche a sud, ma quindi cosa rimane oggi della Lega di Umberto Bossi?
Resta molto poco, la leadership attuale di Matteo Salvini ha portato la Lega in altre direzioni, però esiste ancora un nucleo piuttosto forte dentro la Lega legato al messaggio originario di Umberto Bossi. Resta una rottura nei linguaggi che poi ha avuto eredi nei decenni successivi, non soltanto Berlusconi all'interno del centrodestra, ma penso a Beppe Grillo. Quindi resta più un successo mediatico di stili, di tratti comunicativi, che non una vittoria in termini organizzativi, perché la Lega è andata in altre direzioni, quelle interpretate da Matteo Salvini, e anche le politiche pubbliche non hanno seguito il messaggio lanciato inizialmente da Umberto Bossi, ma hanno continuato a seguire quella che è invece un'impostazione unitaria dello Stato italiano, con qualche forma di autonomia che però è molto al di sotto di quello che sognava Umberto Bossi.
Ecco, nel frattempo è stata comunicata la data dei funerali di Umberto Bossi, che si terranno domenica a Pontida. Brevemente sulla guerra in Medio Oriente, oggi si registrano attacchi incrociati tra Israele e Iran, esplosioni sono state sentite durante la scorsa notte a Gerusalemme, in mattinata invece lo Stato ebraico ha condotto nuovi raid su Teheran a Nur, regione sul Mar Caspio, nel giorno in cui si festeggia il nuovo anno persiano. Inoltre non sono stati risparmiati ancora una volta i paesi del Golfo, questa volta è il Kuwait a fare i conti con un attacco di droni contro una sua infrastruttura energetica. I prezzi di gas e petrolio sembrano stabilizzarsi, ma rimangono comunque molto elevati. Chiudiamo tornando a parlare di un'altra guerra, una guerra di cui si parla un po' meno da quando è scoppiata quella in Iran, la guerra in Ucraina, e parliamo di una città abbastanza simbolica in questa guerra, Kupiansk. Kupiansk è nel nord-est dell'Ucraina, a 100 km ad est di Kharkiv, è una cittadina martoriata da questa guerra, occupata inizialmente dai russi all'inizio del conflitto, ma poi liberata sei mesi dopo, è un importante snodo ferroviario e si ritrova sotto costante attacco russo anche attraverso azioni spettacolari come il penetrare in città attraverso un gasdotto fuori uso da parte dei soldati russi. Alla fine del 2025 il presidente Putin ha rivendicato il controllo della città, con poi però il suo omologo Zelensky che ha voluto smentirlo recandosi fisicamente di persona alle porte della cittadina. A che punto è ora quindi la situazione? Il nostro inviato Piero Grabeck è andato a chiederlo direttamente ad un centro di comando nella regione di Kupiansk.
Lo scenario è quasi da film di fantascienza. All'esterno ci sono pochi segni di presenza umana, c'è solo un piccolo generatore che funziona a pieno regime. Più lontano, i boati costanti dell'artiglieria. Poi però basta varcare una soglia ben mimetizzata e ci si trova proiettati in alcune sale piene di grandi schermi e computer.
Багато моніторів, бачу робочий процес.
Potete spiegare che qui si possono vedere molti schermi, si può seguire il processo di lavoro in generale e quel che sta capitando, ma non si possono scattare fotografie ed è assolutamente proibito parlare di questo luogo e descriverne l'aspetto. Qui si segue in tempo reale la battaglia di Kupiansk. Sul terreno decine di videocamere fisse o installate sui droni sorvegliano e inviano le immagini dei tentativi di avanzata dei soldati russi.
Звати мене Валентин, позивний мій Денді.
Valentin, nome di battaglia, Dandy, è lui che dirige questo posto di comando dell'unità Karadag, che fa parte della Guardia Nazionale, un'unità specializzata nella ricognizione e nell'attacco tramite sistemi aerei senza pilota e che opera anche con sistemi robotizzati terrestri. La Russia alla fine del 2025 aveva annunciato di controllare la zona di Kupiansk. Ora, qual è la sua valutazione? La situazione varia a seconda delle zone. Il nemico sta tentando di infiltrarsi in tutti i settori del fronte. Ci sono piccoli gruppi di fanteria che si infiltrano un po' ovunque e occupano una determinata posizione fino a quando noi li scopriamo. Ma non penso di avere il diritto di commentare questa questione in qualità di esperto. Quindi comunque voi assistete ogni giorno, giorno e notte, a tentativi di infiltrazione da parte di soldati russi? Beh, ovviamente ogni giorno il nemico cerca di mettere in pratica e trasformare in realtà le bugie che vede sui propri schermi. Cerca di condurre operazioni di assalto, operazioni di infiltrazione o azioni di sabotaggio. Succede sia di giorno che di notte. È per questo che esistono unità come la nostra, per individuare, colpire e distruggere il nemico. I posti di comando dei droni ucraini sono un obiettivo privilegiato per l'esercito russo. Qui dentro ci si sente al sicuro in questa postazione nascosta? È proprio un'ottima domanda. Ci fa paura? Penso di no. Ad essere sinceri, la sensazione di paura ci ha abbandonati nel primo mese di guerra, quando abbiamo capito i rischi che avevamo di fronte. Nessuno di noi è al sicuro, siamo tutti consapevoli del fatto che in qualsiasi momento potremmo diventare bersaglio di un missile, di un drone o di un proiettile. Questo permette di vivere un po' meglio rispetto a prima della guerra, perché quando vivi nella paura della guerra non sai cosa fare. Ora si vive senza paura e così ci si sente liberi, anche se con la consapevolezza che potresti smettere di vivere da un momento all'altro.
Il
radiogiornale finisce qua. Buona giornata.